Nel frattempo che cerchiamo di contattare la figlia, io volevo rivolgere, poi magari dare ampio spazio alle vostre domande, una domanda a Beppe. Allora, questo film è stato realizzato 2 anni fa.
Tre.
3 anni fa, quindi nel 2006. 3 anni fa, quando è uscito, nonostante avesse un cast di eccezione, non abbiamo visto Tognazzi, Ghini, eravamo visti diversi. Sì, non volevo passare.
No, girate di qua.
Scusate un attimo.
Beppe, gira perché andiamo adesso in diretta, no, no, gira per questo attimo di camera.
Mi sentite o devo usare il microfono?
No, usiamo il microfono, meglio.
Meglio, dai.
Va benissimo.
Avrete capito che l'aspetto tecnico non è il punto forte di queste serate, ma purtroppo...
Sono gli ospiti l'aspetto più importante. Allora, dicevo, Beppe, questa domanda è la prima che ti voglio rivolgere, aspetta che accendo il microfono. Microfono è acceso, mi senti? Allora, dicevamo, 3 anni fa questo film è uscito, è stato realizzato, non ha trovato però la giusta collocazione nelle sale cinematografiche, quelle che meritava. Secondo te perché? Cioè, perché a distanza di 30 anni la storia di Guido Rossa continua ancora a incutere timore?
Ma non è la storia di Guido Rossa, è sì, anche quella naturalmente, perché ecco, Guido Rossa è uno che dice quando le cose si devono fare si fanno, cioè quando si deve opporsi alle Brigate Rosse ci si oppone, con la vita anche, ecco, è di una assoluta fermezza, di un assoluto rigore, ecco. Allora le Brigate Rosse devono essere respinte, questo è il punto del film e di Guido Rossa. Non è vero, non è accettato nemmeno dalle istituzioni questo punto di vista. Le Brigate Rosse hanno ancora diritto di vivere e di porre la loro folle proposta, anche nei media, voi vedete sempre, non so, Cossiga che intervista una degli assassini di Moro, ve lo ricordate, no? Alla pari proprio, alla pari, e poi alla fine finisce il colloquio con quasi un abbraccio tra i due. Scusate, e la figlia di Rossa si scrive quel bel libro, io non l'ho mai vista apparire in televisione, mai. Cioè i Brigatisti Rossi hanno nella televisione un audience superiore alle vittime del brigatismo. Questo è ingiusto, questo è ingiusto. Hanno pagato un prezzo altissimo queste famiglie degli assassinati, no? E un pochino l'ho fatto anche notare io in questo film, quando la figlia si indigna per la morte e getta la cartella per terra, dice no, ecco, però è poca cosa rispetto a quello che 419 morti ci sono stati per il terrorismo rosso, poi c'è stato anche il terrorismo nero naturalmente, e che ancora oggi poi ci siano persino governi, no, che difendono i Brigatisti Rossi. Il governo brasiliano difende un condannato all'ergastolo per 2 omicidi, tra l'altro gratuiti. Il governo francese, pure di destra, non ci dà una brigatista rossa condannata, mi pare, a 15 anni perché è malata. Allora, quando finirà di la malattia, forse ce la daranno. Ma ci sono altre complicità filobrigatiste, non so, in Nicaragua per esempio c'è un brigatista che ha partecipato all'assassinio della scorta di Moro, una strage, 5 morti, che è lì libero e giocondo e non ha fatto un giorno di prigione, è il figlio di un funzionario del Vaticano e vi avviso che il Vaticano nel caso Moro c'ha delle congiunzioni. Per esempio Don Mennini, no? Don Mennini, che dalle lettere si deduce che ha visto Moro ed è stato nel covo delle Brigate Rosse, Don Bendini ha avuto delle anche registrazioni di sue telefonate in cui si intuisce la grande trama che quest'uomo, questo prete, che è il figlio del vice di Marcinkus, il figlio del vice di Marcinkus, vi rendete conto la connection? Marcinkus è il capo della CIA americana in Italia, la connection è fortissima, è evidentissima, insomma, ancora non si è capito che ruolo ha svolto, però Moro gli dice in una lettera, quando ci rivedremo, vuol dire che si sono visti, no? E poi viene premiato questo pretino, no? Diventa nunzio apostolico prima in Giappone e adesso mi pare in Svezia, mi pare. Perché viene premiato? Perché un piccolo prete deve essere, diventare un ministro degli esteri del Vaticano? Non si spiega se non con una ricompensa ad altissimo livello. Va bene, sto togliendo spazio alla prossima conferenza che deve tenere qui, perché sto parlando di Moro in questo momento, no?
Stiamo anticipando i tempi.
Sto anticipando i tempi. Deve tenere qui il mio amico e saggista emerito Mario Castronò, che ha scritto un libro bellissimo, fatemelo dire, io ho anche contribuito in parte, insomma, perché succedono delle cose in questi fatti, perché basta stare a casa che arrivano e bussano alla porta i testimoni e dicono: Ferrara, io ho letto il suo libro, avrei da dirle qualcosa. Ci ascoltano? No, non ci ascoltano, mi dica. E allora mi racconta un personaggio che lui ha citato nel suo libro.
Lui non ci credeva.
Che faceva parte dello staff di un personaggio straordinario, che si chiama Barbara, abbiamo scoperto, e ce l'ha detto lui anche, che secondo lui aveva un'attività di copertura di una vera e propria, secondo questo personaggio che è venuto a bussare alla mia porta, di vera e propria intelligence, cioè vendeva caminetti. Poi tu ci hai parlato con Barbara e ti ha detto che non è vero che vendeva caminetti. Allora che vendeva? Che ci faceva in questi uffici? Ce n'aveva due poi. Faceva?
Lobby nel settore delle tecnologie edilizie, andava a contattare i comuni per le gare d'appalto, secondo lui.
Vabbè, insomma, sempre faceva un'attività che alla fine non corrisponde a quello che è veramente successo. Cioè, il giorno che Moro è stato rapito, lui stava addirittura nell'ufficio sopra il punto dove i quattro brigatisti, tra cui Riccardo Dura, secondo il tuo libro, hanno sparato. Per l'appunto, ma pensate, e chi è questo barbaro? È il cognato, è il marito della sorella di uno dei comandanti di Capo Marraggio, cioè è uno dei comandanti dell'associazione militare, il Gladio, che è, diciamo, uno dei servizi segreti nascosti e più pericolosi. Tra l'altro, la morte della Chiesa forse è da attribuire al fatto che lui sapeva della Gladio, perché aveva letto le memorie di Moro, il famoso memoriale, e anche Moro forse è morto perché ha detto questa cosa della Gladio. Quindi pensate che relazione intima c'ha questo barbaro con i servizi segreti. C'è un altro personaggio, un generale, no, che viene trovato lì nei dintorni quella mattina, dice: che ci faceva lei? Che
deve andare a pranzo alle 9.
Che alle 9 la mattina doveva andare a pranzo da un suo amico. Stranissima posizione. Comunque ce ne sono già due che sono collegate ai servizi segreti, che stavano lì quella mattina. Va bene, no, adesso io mi sto portando su un altro, sì, su un altro tema.
Incontro la prossima settimana.
Però sono intrecciati. Non hai ancora
risposto alla mia domanda.
La tua domanda era: perché non l'hanno distribuito? Perché? Ecco, c'è un punto del film in cui il segretario della sezione del partito a cui ha iscritto Rossa dice: ma non è che qualcuno strizza l'occhio alle Brigate Rosse, qualcuno di voi? Ecco, io quella frase, quando la risento, dico: ma qui c'è veramente qualcuno nelle istituzioni che strizza l'occhio alle Brigate Rosse? scrittori, il manifesto è una sentina di filobrigatismo. Io mi ricordo quando è uscito Bellocchio, per fare un intellettuale a me vicino, perché io ho fatto il centro sperimentale con lui, sono ancora suo amico, penso. È Bellocchio quando fa, persino nel titolo, buongiorno notte. Che vuol dire buongiorno notte? Benvenuta notte della Repubblica, no? Io la interpreto così, dice, ma è un verso della, come si chiama la grande poetessa inglese? È un verso, insomma, di una poetessa inglese. Come? Asinelli, anche voi. Vabbè, io mi smemorato. Allora, però scusa, non nascondiamoci dietro un dito, se tu intitoli buongiorno notte, può essere anche Dante quello che ti ha ispirato, però buongiorno notte alla Repubblica vuol dire che benvenuto Brigatismo Rosso. E nel contesto poi del film ci sono cose anche veramente addirittura di propaganda, non so, uno dei brigatisti rossi che rischia di essere scoperto pur di salvare un pappagallino che è scappato dalla gabbia, no, lo devono catturare, ma stai attento che poi ti scoprono, no, io sono troppo buono, devo salvarlo questo pappagallino, e così via, insomma, ce ne sono tante di cose. Per esempio, una delle cose più nefande di quel film è che se lo danno in Giappone, Moro non l'ha ammazzato nessuno, che nel film non si dice che Moro è stato ammazzato, nemmeno la scorta, per carità, i 5 morti, dimentichiamoli, no, sono 5 cretini, non vanno fatti vedere morti con il sangue che sprizza le loro vene, come ho fatto io modestamente. Ecco, ho voluto cominciare questo frammento del film, la seconda parte, da quel punto lì, proprio perché è una connection importante, la morte, no? Ecco, io ho letto un libro, romanzo di Starnone, che è uno scrittore di valore, addirittura anche uno sceneggiatore di valore, anzi io quando facevo questo film dicevo qui ci vorrebbe uno sceneggiatore, pensavo a Starnone, poi non è riuscito a beccarlo. E però Starnone, ecco, è affascinato dalla lotta partigiana, mi viene anche a me questo sbaglio, dalla lotta brigatista. E qui c'è da dire una cosa, che è il fascino della guerra, che poi è quello che coinvolge anche nel fascino della morte, del dare la morte. Io sono molto preso da questo tema, che è poi anche quello del nazismo, no? Il nazismo è il dare la morte a milioni di persone, a organizzare un'industria della morte. Porta all'apoteosi questa gigantesca follia, perché è una follia, pensate, il nazismo voleva far sparire una etnia, che è una follia perché non la farai mai sparire un'etnia, rimarrà sempre qualche discendente, magari in Uruguay, negli Stati Uniti, dove non hai giurisdizione, non li puoi ammazzare gli ebrei degli Stati Uniti e dell'Uruguay, quelli si riprodurranno, no? Non potrai distruggerli tutti, eppure loro hanno organizzato, soltanto perché erano ebrei, no? Una condanna a morte terrificante. E questa cosa non ha colpito soltanto me, per carità. È nodale dell'epoca scorsa, del secolo scorso, è nodale. Io mi ricordo che Vittorini, proprio per questo, non sapeva ancora delle stragi di Stalin, non sapeva dei 18 milioni di Stalin, mica scherza, questi vanno a decine di milioni vanno nell'assassinare la gente, non li sapeva ancora, diceva la cultura è stata sconfitta, lo scriveva nel primo numero della sua rivista che poi Togliatti la fece chiudere. E credo che da lì, da questo discorso, è venuto fuori il neorealismo, di cui mi vanto di essere un
prosecutore, un post neorealista, diciamo, perché c'è gente che si vergogna, ai miei colleghi che sono dei neorealisti, no? Per esempio è uscito adesso Gomorra, quello è un neorealista, un post neorealista indubbiamente, non c'è dubbio, cioè, addirittura c'è lo stile di Rosi in Gomorra nel film su Salvatore Giuliano, proprio c'è la stessa posizione. Eppure questi miei colleghi non lo dicono, si vergognano. Il neorealismo, poi quando è arrivato Craxi, era una colpa essere post neorealisti, proprio perché era come essere post resistenziali, insomma, ecco. Va bene, insomma, mi sono un po' perso, scusate, perché parlo anche a braccio, insomma, però ecco, dico cose credo interessanti, vi vedo tutti attenti, quindi, ecco, lei mi ha fatto una domanda, io ho risposto però dicendogli, guarda, perché non l'hanno proiettato? Perché c'è un filobrigatismo diffuso anche nelle istituzioni.
Mi pare la lettera napoletana.
Infatti, questo è quello che appunto chiede, è stato forse l'unico che ti ha...
Io ho scritto una lettera a Napolitano, sì, Napolitano ha fatto un'indagine alla RAI e questa indagine si è risolta in una cosa grottesca, perché hanno scritto a Napolitano dicendogli non abbiamo distribuito perché il produttore non voleva distribuirlo. Ora, già si sente la bugia in questa dichiarazione. Comunque Napolitano ci ha creduto, io ci ha voluto credere, io non ho insistito. Io ho una lettera del produttore che ho fatto avere al segretario Napolitano senza nessun effetto, che dice che vuole distribuire il film, chiede alla 01, no? Ma che se, figuriamoci, un produttore che non vuole essere distribuito dalla RAI è un pazzo, no?
Ma sì, poi l'avete insomma distribuito a vostro effetto?
No, l'ha distribuito malamente, insomma, pagando le sale che dovevano, per esempio il Barberini ha dato dei soldi, poverino, il produttore è morto adesso, quindi è meglio non parlarne male. Siamo rimasti anche senza referenti, diciamo. In questo momento sono riuscito però a proiettare il film per una settimana al Cinema Colosseo, che è un cinema d'essai strano di Roma, una settimana fino al 2 maggio sta.
È troppo lontano?
Sì. Facevo segno che dietro non si sente.
Sono riuscito a proiettare il film al Cinema d'essai Colosseo fino al 2 maggio. Allora, chiunque...
Sì, infatti io volevo farti un'ultima domanda, scusate se vi tolgo, poi lascio lo spazio a voi della sala. Allora, anche nel film noi vediamo a un certo punto, in occasione dei funerali, una persona che adesso non ricordo, insomma, chi fosse in particolare, dei colleghi di lavoro, che dice, uccidendo lui hanno ucciso tutti.
Ah no, quello è un sindacalista.
No, infatti è uno dei sindacalisti. Sì. Io quello che ti volevo chiedere era questo, insomma, dall'idea, dai studi che tu hai fatto. Rossa è stato ucciso perché ha fatto la spia o perché in realtà era solo un sindacalista?
No, Rossa è stato ucciso perché Riccardo Dura ha voluto su soffiata di Moretti portare all'assassinio una decisione collettiva delle Brigate Rosse italiane che volevano soltanto la gambizzazione, ecco, ha voluto estremizzare, che è un errore clamoroso, insomma, pensate, per fare la rivoluzione si comincia con l'uccidere un comunista, è veramente una cosa paradosso, no? È paradossale. E infatti hanno pagata cara, perché da lì comincia la fine delle Brigate Rosse. 200.000 persone, ecco, non l'ho messo in didascalia, avrei dovuto metterlo, hanno partecipato ai funerali e avrebbero fatto a pezzi un brigadista che si fosse presentato dicendo io sono l'autore dell'assassinio di Rosse. E la domanda qual era?
La domanda era se è stato ucciso solo per essere una spia per il suo ruolo da sindacalista.
È stato ucciso perché aveva osato far arrestare un filo brigatista, anche se non era proprio un vero e proprio brigatista, e quindi aveva, come dire, spezzato anche la mitica intoccabilità delle Brigate Rosse Genovesi, perché fino a quel momento non era stato denunciato nessuno, non era stato arrestato nessuno, e quindi i brigatisti rossi erano, come dire, come Zorro, insomma, colpivano ma non venivano per niente individuati. In realtà è da lì che comincia la fine delle Brigate Rosse Genovesi, perché proprio pochi mesi dopo, Rossa, che si vede benissimo che abita vicino a una sede, a un covo, no? Dove c'è dura, e i militari, i carabinieri dalla chiesa circondano questo covo e uccidono i quattro brigatisti che stavano all'interno. C'è chi dice che è un'esecuzione, e può darsi che abbia ragione. Io il film lo faccio finire sulla morte di Rossa, perché se continua a raccontare il suicidio, per esempio, di Berardi, o il suicidio dell'avvocato delle Brigate Rosse, o la morte di Dura, è un altro film, insomma, è una regola che si fa nel cinema: quando il protagonista muore finisce il film. Anzi, l'ho allungato un pochino perché ho fatto anche i funerali del protagonista. E quindi, però, ecco, c'è, rispondendo alla tua domanda, c'è proprio una frase del film che è un'epigrafe su questo fatto: ha fatto la spia. Ma come si fa a fare la spia verso un nemico? Stranissima questa, soltanto le Brigate Rosse possono scrivere che ha fatto la spia, perché infatti nel film c'è Rossa che si indigna e dice quello che mi fa arrabbiare è che si possa pensare che tra me e loro ci sia un rapporto, no? Non c'è nessun rapporto, anzi c'è una guerra tra lui e come si fa a fare la spia tra nemici? Non è uno assolutamente. Questo però mi ricorda un mio amico editore trotskista, piccolo editore, che quando gli ho detto sto per fare un film su Rossa, la spia, ma detto subito per telefono, eravamo a terra. Quindi la cosa è veramente diffusa, insomma, questo pregiudizio, è un pregiudizio proprio. Perché mi piace anche citare, in risposta sempre alla tua domanda, una frase di Giorgio Bocca che ho letto su Repubblica di pochi giorni fa, in cui diceva che volere o volare i comunisti hanno partecipato alla nascita di questa Costituzione e l'hanno difesa anche, e l'hanno rispettata, ecco. Rossa è uno dei comunisti più rispettosi della Costituzione, addirittura è morto per difenderla, per difendere la democrazia, questo è il punto. E poi Bocca diceva che un altro pregio dei comunisti era quello di aver combattuto per questo, senza poi tentare, come le destre spesso hanno fatto, nessun golpe. Ecco, i comunisti, in questo senso, ecco, io non sono mai stato comunista e non sto facendo la difesa d'ufficio di nessuno, e Bocca nemmeno è stato mai comunista, quindi è uno storico, anzi, molto severo nei confronti anche di Togliatti, ha scritto un bellissimo libro su Togliatti.
Il migliore.
Il migliore, sì, e veniva definito così. Infatti nel film
il miglior libro.
Ah, il miglior libro, no, perché il migliore. E nel mio film c'è all'inizio. Togliatti il migliore, no, il migliore Berlinguer, dice un.
No,
non l'avete visto.
Attaccato,
l'ho tagliato questo pezzo. Va bene, allora
vogliamo dare un
diamo
spazio,
spazio
al pubblico. C'è
voglio,
qualcuno? Ecco.
Io una cosa.
Aspetti un attimo che mi alzo.
Di diritto perché vengo
le
dopo.
Aspetti un secondo.
No, ma
non toccare il microfono perché dietro.
No, ma se no non lo sento.
Spero che arrivi.
Ma
credo
poco. No, dai, si sente.
Allora,
dove dico? Ma chiudi il telefono.
No, pensavo che c'è il mio reo.
No, abbiamo visto.
Questo è
un po' chiaro, la tomba.
Io dovrei avere l'anima il cuore corazzato nel vedere questi film, perché in quegli anni io c'ero dall'altra parte dei brigadisti, negli anni 70 io avevo compiti di direzione politica, ero segretario della Federazione Comunista di Matera, e quindi queste vicende le ho vissute, quindi pensavo che rivedendo oggi questa immagine sarei rimasto freddo, invece mi sono scoperto più tenero di quanto non immaginassi. In certi momenti ho dovuto asciugarmi le lacrimucce, e questo va a tuo onore. E direi che di questi film, come dicevano proprio i brigadisti, 1, 10, 100 film come questi, perché
scusate,
abbiamo...
Scusa, sono in un momento difficile. Scusa.
Abbiamo la strada indicata,
questo è così,
perché la strada indicata proprio da Guido Rossi, credo che l'abbia fatta. E pensavo, rivedendo questo film, a due cose. Prima, come è fatto questo popolo italiano? Strano, no? In certi momenti di grande orgoglio alza la schiena e scende a Genova per dire no, non solo alle brigate rosse di Genova, ma tutte le
brigate rosse. Però per cortesia,
perché
non c'è dubbio che da quel momento non solo le brigate rosse di Genova, ma le brigate rosse in toto hanno cessato di vivere. Perché lo dice l'ultimo che interviene ai funerali, hanno ucciso uno di noi. E il popolo italiano in quel momento ha capito che stavano uccidendo noi tutti. E da quel momento le Brigate Rosse hanno cessato di essere. Hanno cessato. Meno male, perché forse il sacrificio di Rosse era necessario anche per questo, perché si ponesse fine alla tragedia delle Brigate Rosse. E penso che questi film come questi debbano essere visti in maniera, diciamo così, più capillare, più diffusa dappertutto. Anzi, a me viene il desiderio di presentarlo da noi a Matera, perché noi abbiamo bisogno in questo momento di ricordare a tutti questa storia, perché abbiamo anche noi questa crisi di memoria che ha colpito un po' tutta l'Italia. E chissà che, non so, io auguro che questo film venga messo nel circuito della distribuzione, perché deve essere visto. Noi facciamo la nostra parte, cioè se è possibile, poi vediamo il modo, questo film lo presentiamo a Matera e anche in altre città della provincia di Matera, e in alcune di queste città con la presenza del regista. E a me piacerebbe molto, perché diciamo così, non ho dimenticato il mio gene, no? Anche se sono in pensione da diverso tempo, ho abbassato la guardia, come si dice, ma ogni tanto mi viene che io devo tornare, ma con le mie forze mi sento un po' impotente. Allora chiedo aiuto, mangio l'SOS a chi ha la possibilità ancora di poterlo fare. Quindi l'invito è al regista di esplorare questa possibilità di venire.
Accettato.
Tra l'altro abbiamo scoperto essere un cane.
Sì, anche la cittadinanza.
E sarà un piacere anche per lui. Per inciso, ti devo informare. Io ho dei trascorsi nel cinema, non sono un attore, ho fatto il centurione nel film di Pasolini.
Ah sì, me l'hai detto prima.
Non solo, ho collaborato con Pasolini, ho avuto il privilegio. E questo privilegio mi ha consentito all'epoca da giornalista, perché ero anche giornalista, di scattare una serie di foto bellissime su set che sono rimaste lì nell'archivio per 40 anni, ora degli amici mi hanno invogliato, è diventata una mostra che sta facendo il giro d'Europa. Il giro d'Europa. C'è un libro che ho pubblicato di recente che si chiama Il Vangelo secondo Matera. Secondo Matera, proprio per far vedere. E poi ho collaborato per la scenografia con Franco Rosi in Cristo si è fermato a Eboli. Tutto quello che vedi in quel film l'ho fatto come dicono i contadini, no? Quando vogliono esaltare il vino di casa propria, l'ho fatto con le mie mani. Grazie.
Bello, bello.
Intervento, io vorrei dire una
sì. Se non vuole alzarsi, magari le chiedo cortesemente di alzare la voce, in modo tale da.
Sono contenta di aver visto questo film perché mi ha dato la risposta a un interrogativo: perché le Brigate Rosse? Perché sono esistite? E nella didascalia finale me la sono data la risposta. Grazie a lei.
Grazie a lei. Sì, mi hanno molto rimproverato per quella didascalia. Anche Ghini. Perché non è bipartisan, no? Mi hanno molto rimproverato per quella didascalia. Ma io non so, per tutto il film, gli operai lo dicono, per tutto il film, io l'ho colto perché questa ricostruzione viene da letture di giornali e di interviste con persone che hanno vissuto quell'epoca. E quindi è obiettiva quello che dicono Brigate Rosse come Brigate Nere, no?
No, le Brigate Nere non si sentono poi tanto quanto quelle rosse, perché poi?
Sì, in realtà poi c'è stato questo aiuto continuo, no? Perché, che lo dicono anche nel mio film, questo aiuto continuo dei servizi di investigazione, cioè non le hanno lasciate fare, le hanno difese anche a livello magistratura, perché poi Mani Pulite è un sogno,
cioè, se allora venivano gambizzati o ammazzati, oggi magari vengono censurati o deposti dai loro uffici.
Sì, io sono stato condannato, voglio dire una cosa che rivela in che paese viviamo. Io sono stato condannato per diffamazione in Cassazione, ormai non c'è più niente da fare, perché ho diffamato un mafioso che si chiama Contrada, e Contrada era stato condannato 6 mesi prima che io venissi definitivamente condannato, era stato definitivamente condannato in Cassazione a 10 anni di carcere per associazione mafiosa. Quindi che io abbia, poi se voi avete visto il film Giovanni Falcone, non c'è nessuna diffamazione, in realtà mi hanno voluto proprio punire, intimidire, non ci sono riusciti come ben vedete, però sono riusciti a intimidire la mia sceneggiatrice, che è la vedova di Volonté, la quale non vuole fare più cinema. Tra l'altro io non posseggo nulla, lei possiede invece una villetta in campagna, poi lei la portino via, questi vincitori. Il bello della situazione però è anche il grottesco, perché siamo in un paese grottesco, dove Andreotti bacia sulla bocca i mafiosi, no? È vero, Andreotti ha baciato sulla bocca il mafioso, è vero. E allora il paese grottesco dice che i 25.000 euro che dovrei dare per l'onore che avrei infangato di un mafioso, non glieli devo dare perché gliel'ha già dati il mio produttore, che si chiama Di Clemente. Perché lo so? Perché Di Clemente me l'ha chiesto a me, cioè mi ha mandato una lettera di avvocati, io non posseggo nulla, forse ecco, ha messo in crisi la mia sceneggiatrice, ma io proprio, gli ha dato 100.000 euro, non gli ha dati 25, perché 100.000 euro è stata la condanna in appello hanno condannato me, la Balducci, non il produttore, perché è riuscito con un magheggio a non farsi mettere tra gli autori del film, che è un cosa incredibile, anche questo fa parte del grottesco in cui noi viviamo, no? Praticamente come se fosse successo questo: Ferrara, vai a rubare i fiori del Comune di Roma, poi io li vendo e poi se ti condannano per il reato di aver rubato i fiori, vai solo tu a risponderne. È così o no? È uguale. Va bene, però insomma, se questo è un paese che Travaglio definisce a rovescio, come sono d'accordo con lui, è un paese a rovescio. Però insomma
non è stato sempre così,
non è stato sempre così, sì, non solo, ma poi
peggiora.
Però ora sì, ora è a rovescio,
anche di Genova,
sì, sì, se no non facciamo
peggiora.
Cioè la speranza non la chiudo, però insomma
e poi sotto
la situazione non è buona,
sotto voce, perché il cuore non è eterno.
lo so, però
vedo, ti diceva anche di Andreotti, è ancora qui però, eh?
No, va bene, Andreotti è datato, è finito, non è che c'è, perché vive, non è che c'è Andreotti una volta.
Altre domande?
Anche lui è finito.
Ci sono altre domande? Vabbè, Beppe, toglici una curiosità, il prossimo film inchiesta quale sarà? Che soggetto avrà?
Ma io non faccio film inchieste, io faccio film di tipo storico, come ben avete visto stasera. E il prossimo film che sto preparando, e naturalmente non c'ho ancora i capitali, perché poi ecco, vengo emarginato, non solo punito dalla magistratura, ma vengo anche emarginato da tutte le lobby, no? Perché ci sono delle lobby, no? Non è che non si facciano film di sinistra, si continuano a fare, per esempio Gomorra è un film di sinistra, non c'è dubbio, ma anche il film su Andreotti, che mi ha molto divertito, e vi invito ad andarlo a vedere o a comprare la sua cassetta, perché Il Divo è un film delizioso proprio, meraviglioso, stupendo, fatto benissimo, non solo, ma è stato anche premiato in un festival internazionale, che non li regalano, vi assicuro, i premi a Cannes. Per cui il film che voglio fare è una specie di Gomorra con la speranza dentro, perché Gomorra non c'ha nessuna speranza o quasi, ecco, io invece penso, si chiama I ragazzi del Vesuvio e ho avvicinato i giovani che hanno anche sfilato nella Marcia della Pace con Don Ciotti pochi giorni fa, ecco, sono andato a riprenderli anche. E i giovani sono il futuro e non, questo futuro non è chiuso, ecco, sarà utopico dirlo in risposta anche al tuo rimprovero. Io non sono un pessimista, anzi sono proprio un ottimista, però qui voglio essere gramsciano, no? L'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione, ecco, questo bisogna averli, grande motto, grande detto, no, di Gramsci. E qui forse è il caso di chiudere la serata. No, sono stato
qualcuno che ancora vuole chiederti qualcosa.
Io non sono più bello, scusate.
Il signore ti stava facendo una domanda.
Quanti film hai fatto?
Io ne ho fatti 10. Perché tutte volte che faccio un film è come un esordio, ti assicuro che ci vuole proprio gli argani per arrivare alla ripresa. Poi dopo le riprese, cioè uno ha trovato i soldi, poi trova il modo di finirlo, Prego, Mario.
No, meravigliando, ancora una domanda.
E tu hai fatto prima un accenno al ruolo comunque del Vaticano, che parte parte dei collegamenti con Bernini, Marcizio, eccetera. Anche Casimiro, i genitori erano fondamentalmente, il padre sul padre era del stampa del Vaticano, la mamma era una funzionaria del Vaticano, e poi sappiamo
chi era questo?
Casimiro,
quello che citavo prima, e sta in Nicaragua.
Esatto. Poi sono avuto il coraggio di fare un film, forse l'ultimo che è stato pubblicizzato abbastanza nel 2002, che è quello sul caso Calvi, i banchieri di Cina.
Sì.
Quello ha cambiato qualcosa, cioè la tua storia, diciamo così, che è andata anche nel grande pubblico, penso che fosse stata anche bloccata all'inizio, vero?
Sì, c'è stata una causa per diffamazione, stavolta non gli è andata bene, ha trovato un tribunale, Carboni era il diffamato, che è accusato dell'assassinio di Moro, di Carlo. Però è anche stato assolto da questa accusa in prima istanza, adesso vedremo un appello. E questo giudice è la nuora di Ciarrapico, che è un frequentatore di Carboni. Quindi, guarda caso, Carboni riesce a trovare come pubblico ministero proprio la nuora di Ciarrapico. Ma che bravo, applauso, chapeau, chapeau, chapeau. E infatti la nuora di Ciarrapico gli dà ragione. Sì, sì, è stato diffamato Carboni, ma come? Carboni ha passato metà della sua vita in carcere, è stato condannato per migliaia di reati, però il suo onore va salvato. Quindi anche la nuora di Ciarrapico ha fatto in modo che questo film venisse fermato. Come? Chiedendo a Carboni di versare 2 miliardi di vecchie lire, perché siamo nel 2001 e ancora ci sono le vecchie lire, o 2002 adesso, vabbè, insomma, di versare 2 milioni da un notaio, perché se poi ci sarà un altro tribunale, infatti è successo proprio così, che assolve il film dall'accusa di essere diffamatorio, il fatto che il film viene sequestrato produce un danno gravissimo che deve essere rimborsato. Naturalmente Carboni col cavolo che ha versato i 2 miliardi di vecchie lire, anche perché avrebbe dovuto giustificare da dove l'aveva presi. Ce l'ha di sicuro 2 miliardi, però non l'ha fatto questo gesto. Anzi, lui è senza fissa dimora, per esempio ha perso la causa, no? Adesso dovrebbe pagare
la causa o la cassa?
La causa, la casa non ce l'ha. E non si riesce nemmeno a mandargli le raccomandate, perché non c'è, non esiste. E quindi ha perso la causa e gli avvocati del produttore, perché io non mi ricordo che non feci nemmeno l'opposizione. Tra l'altro sono convinto che queste cause finiscono tutte a mio danno. Per esempio, in questo momento c'è una causa, sempre orditami da Carboni, perché a Radio Radicale io ho detto che lui era un malfattore. L'avessi mai detto, malfattore? No, io un malfattore non sono. E quindi mi fa causa e ho già capito che mi condanneranno, perché il pubblico ministero, o perlomeno il pubblico ministero, chiederà che io venga condannato della causa. Mi ha fatto questa domanda, mi ha detto, che mi ha fatto capire che era contrario alla mia soluzione. Mi ha detto: Ferrara, perché ho fatto un interrogatorio, no? C'è stato un momento che il giudice del tribunale penale questa volta, quindi sarò arrestato forse, non so, però sono incensurato, mi daranno forse 3 mesi, 6 mesi con la condizionale, sì. Poi sono convinto, e siccome queste ultime leggi permettono ai criminali di essere assolti, io come criminale finalmente sarò assolto anch'io, perché il giudizio si prolunga, alla fine va in, come si chiama, in prescrizione, ecco. Però voglio raccontare
la domanda del pubblico ministero,
hai ragione, mi distacco alle volte. Allora il pubblico ministero mi chiede: senta, ma nel momento che lei ha detto male della nuora di Ciarrapico, voleva forse dire che Carboni aveva corrotto la nuora di Ciarrapico? Ma io non gli ho detto, ma no, assolutamente no, non mi è passato per la mente minimamente, poteva anche essere, però una domanda così è chiaro che lui mi vuole. Se io dico di sì, sono fregato, mi condannano per diffamazione, anche della nuora di Ciarrapico. Va bene. Questa è l'Italia, questa è la vita, e questo è... Però non bisogna subire, ecco, io non credo che... E il film su... Non ti ho parlato bene del film che voglio fare su...
Stavi dicendo, ma tu sei, so che stai girando...
Su, io lì mi sono messo molto vicino a Don Ciotti, vi devo dire, ecco, perché... E non trovo referenti anticamorristi veri, reali. E Don Ciotti o c'ha la scorta e sequestra i beni anche dei camorristi e li mette a disposizione di cooperative, di giovani che che allevano bestiame, che fanno l'olio, che fanno il grano, che fanno il vino, insomma, e li mette in vendita nei centri anticamorra, antimafia. Questa è un'azione vera che dà fastidio. Infatti Don Ciotti c'ha la scorta, non a caso, insomma. Ecco, a Matera io conoscevo, purtroppo è morto, un presidente di Libera che lavorava all'ospedale, che mi faceva venire ogni volta che facevo un film, mi faceva venire a presentarlo alle scuole. Devo dire Zullino, Piero Zullino.
Filippo
Zullino, bravo.
L'associazione Venduno
Settembre. L'associazione Libera.
Sì, poi è Venduno Settembre, sì, è morto.
Sì, credo sia morto per infarto, una cosa
sì,
improvvisa. Sì, sì, infatti era molto più giovane di me.
Ha fatto venire la sorella di Falcone, la sorella di Borsellino a Matera.
Sì, faceva spessissimo delle cose molto...
Quella ebrea che ha scritto quel libro.
Sì, sì, faceva dei convegni anche, mi ricordo. Sì,
bene, ragazzo.
Caselli, c'era, io ho conosciuto Caselli in quell'occasione. Va bene, allora Maglio, possiamo chiudere la serata?
C'è una domanda importante che stanno preparando.
Va bene.
Voce.
Allora, nel film, per esempio, nel momento in cui viene raccolta la denuncia, no, di Rosso, perché vengono chiamati i carabinieri, si muove una certa freddezza nel vabbè, facciamo una cosa di routine, quasi che non ci fosse quell'enfasi, quella volontà poi di, come dire, andare a colpire. È una, come dire, una ricostruzione che faccio tu anche con i testimoni, perché immagino che molti colleghi di Vito Rossa fossero ancora vivi, l'hai letta su delle carte, nel senso che magari dai verbali hai costruito, come dire, una sorta di dialogo, o è proprio una tua ipotesi, diciamo così?
No, è realtà.
È paradossale, no? Nel senso che...
È realtà, se ne sono andati via tutti nel momento di scrivere...
No, delle forze dell'ordine. Cioè,
no, lui dice la realtà.
Ah, la forza dell'ordine, c'è anche la parte delle guardie giurate della Italsider, no? Che sono veramente sfuggenti, cioè pur di non... perché era veramente pericoloso mettersi sotto le Brigate Rosse, uccidevano a mansalva. Pur di non mettersi sotto le Brigate Rosse, non si sono assunti loro la responsabilità di fare la denuncia. Invece sono loro che hanno scoperto, in realtà. Come avete visto nel film, Rossa non è lo scopritore reale. Lo scopritore reale sono gli... Avete visto che a un certo punto trovano... Dice, adesso sono cazzi tuoi che vedrai, ti denunciamo per... invece non l'hanno fatto, però.
Hanno chiamato
il carabiniere per raccogliere la denuncia degli operai, però non la loro denuncia. Hanno svicolato.
Il carabiniere nel film appare quasi come un sacrificio, cioè una forzatura, non...
il carabiniere mi pare si comporta obiettivamente.
La guardia giurata.
Attenzione, non è un carabiniere così.
No,
c'è una divisa. Il capitano c'è anche nome e cognome. C'è anche nome e cognome che è ancora vivo, eh. Io non. Ecco, lì ho rischiato forse una guerra per diffamazione, perché qui poi qui quell'erano tutti.
No, perché sembrava che quello fosse un carabiniere chiamato...
Non è un carabiniere.
Glielo
dicono anche. Lei come... a un certo punto arriva il sindacalista e gli dice, lei come capo della vigilanza permette che il Berardi veda questi qui che vengono a denunciarlo, ma lo sa che potrebbero loro averne delle ritorsioni? Dice proprio questa battuta. E lui... fa finta, perché sta chiamando il carabiniere, fa finta nemmeno di sentire. È stata così la scena, eh? Io l'ho ricostruita dalla memoria di chi era presente, che poi si sono pentiti tutti di non aver filmato insieme a Berardi, puoi immaginare che pianti.
Quelle carte che arrivano a Genova...
Quelle carte arrivano a Genova, ecco, quella è una mia
una mia
poi decidi anche nei titoli di coda, nei documenti di...
sì, nascosti, spariti, scomparsi. Quella è una mia deduzione storica, perché non sempre bisogna basarsi sulle prove. Io penso che la logica sia fondamentale nelle ricostruzioni. Cioè, io penso che quando dalla Chiesa ha ucciso i quattro brigatisti senza intimargli la resa, dalla Chiesa non c'era però, io ho anche parlato col capitano che è stato accecato, oggi capitano, allora era un carabiniere semplice, o un maresciallo, non so come... E forse adesso è diventato maresciallo.
No, era maresciallo.
Comunque ha perso l'occhio, devo dire che ha perso l'occhio. No, ma infatti lui ha sostenuto delle, mi ha detto delle bugie. Io ci ho cenato insieme, secondo me non faceva altro che dire bugie, si sentiva che diceva delle bugie. Cioè praticamente dalla Chiesa ha dato l'ordine di ucciderli tutti, perché se li avesse, se fosse uno rimasto vivo, avrebbe detto che c'erano i documenti. Avrebbe detto che c'erano i documenti. Comunque la Chiesa l'ha pagata molto cara questa storia dei documenti, perché lui ce l'aveva i documenti, li teneva in una cassaforte a Villa Paino, io l'ho fatto vedere anche nei film miei successivi, e anche per questo l'hanno condannato, secondo me, perché chi va a aprire la cosa è un dottore che sarebbe Contrada, allora molte... Ferrara lo mazzoliamo, non deve dire queste cose.
Un'altra cosa importante, siccome purtroppo
la fine nostra non abbiamo il collegamento, non abbiamo il
telefonino. La domanda che volevamo farle era, lei è stata forse l'unica, almeno a mia memoria, di familiare di vittime del terrorismo che ha voluto incontrare non soltanto il guagliato, quello con la barba che era nel comando, ma che poi si è opposta alla decisione del giudice di non concedere la semi libertà a Guagliardo. Lei è andata proprio da Guagliardo a chiedere al giudice, invece che ormai sono passati 30 anni.
Sì, 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 sì.
Tu che hai avuto modo di parlarci, qual è il suo atteggiamento verso, diciamo, questo tipo, proprio i fatti e quindi quelle persone come sono seguite?
Ma lì io non so se lei sia credente o non credente, c'è il perdono, la famosa storia del perdono, cioè, che io considero proprio al di fuori, che perdoni, che perdoniamo Hitler lo perdoniamo, vogliamo perdonare Hitler, io non ho capito, perdoniamolo, non ha valore, cioè questo fatto addirittura personale del perdono non ha valore sul discorso totalizzante del delitto. Tra l'altro la giustizia non perdona, io credo, non debba perdonare, si può evadere la giustizia, ma non a chiedere il perdono. Insomma, sono molto contrario al perdono, quindi non ho polemizzato con Sabina perché non mi pare il caso, ma non sono d'accordo con lei quando perdona tutti assolti. Lei ha presentato un progetto di legge ancora peggio del perdono, in cui vuole tentare di chiudere la storia delle Brigate Rosse, nel senso che ci sarà uno vuole devono uscire tutti di carcere. Io direi che facciamo uscire di carcere se dicono la verità e se si pentono, anche non c'è nessun pentimento. Quelli che stanno in carcere perché non si sono voluti pentire, perché i pentiti vengono fatti per uscire tutti. Non solo, ma i brigatisti conservano dei segreti molto oscuri su tanti delitti, il caso Moro soprattutto, che farebbero bene a raccontarceli invece. Certo, rischiano molto.
Se lei l'hanno detta, l'ha guagliato la testa della verità. Allora lei ha questo senso di perdono, perché comunque...
Io ho letto il libro molto attentamente, guardate, non gli ha detto nulla.
Non la verità, messo che nella piadetta sposano le cose, ovviamente non la puoi mettere in un libro.
No, ma c'era Fasanella davanti a lui, Fasanella, queste cose ci vanno a nozze.
Non viene riportato però. Non viene riportato. Nulla di quell'incontro.
Cioè, viene riportato invece che
che secondo me è una favola questa qua, che Rossa era, faceva parte della Gladio Rossa, secondo me è una favola. No, c'è un compagno comunista che dice: io lo sapevo che Guido Rossa faceva parte della Gladio Rossa, non dice proprio Gladio Rossa, perché questa storia della Gladio Rossa è un'altra favola, perché non è mai esistita la Gladio Rossa.
Sì,
certamente c'erano dei comunisti un pochino più sensibili, ma non che facevano le spie, no? O più informati, non so. Comunque, io trovo che è sbagliato dire che Rossa faceva parte della Gladio Rossa, perché gli dà alle Brigate Rosse che l'hanno ammazzato una giustificazione in più.
Ma sponda.
Ma scusa, quello fa parte della Gladio Rossa, ma lo ammazziamo.
Non c'entra la Gladio.
No, ma secondo me proprio siamo fuori. Ma
le invenzioni per...
Beppe, invece la scelta su Bini, un romano...
La scelta su Bini, quanto voluto parli...
L'accento genovese...
No, ha esagerato un po'. Non Duma, non Duma, dice un Duma di vuoto. Prego.
Bravo.
Chiedo scusa, la ricostruzione dell'omicidio di Guido, la, diciamo, dedotta o è quella che le hanno raccontato?
No, l'ho dedotta io, è una mia interpretazione, perché ci sono varie versioni, no? C'è la versione, diciamo, di Dura, no? Che Dura è tornato indietro, sono scappati, poi Dura è tornato indietro. Secondo me Dura l'ha ammazzato seduto a stante, come si vede nel film. Cioè, uno l'ha gambizzato ubbidendo alla mozione, Guagliardo l'ha gambizzato. Poi c'era un terzo brigadista che lei non ha potuto intervistare perché faceva da palo, e quello indubbiamente... quello che c'era da palo, perché scusa, sono...
Erano tre nel...
Sono veramente tre, come il quarto proprio non...
No, lei dice...
lei ne parla di un quarto.
Parla di un quarto che non fa il nome, dice che non è mai emersa come responsabilità, eccetera, ma che comunque... Ecco che gli chiedevo, forse in seduta privata Guagliardo gli avrà detto qualcosa.
Comunque le armi che hanno sparato sono due.
Sì, quello sì.
E quindi...
Quarto... Guagliardo cosa dice? Io ti vedo
curioso. Guagliardo ha scritto un libro... che è un libro, una cazzata sublime, quella con la Renault capovolta, e il titolo anche significativo. Abbiamo sbagliato tutto, un titolo molto molto veritiero.
Ma contesta quei brigatisti invece che vogliono far soldi con i libri, no? Con queste storie, cioè, è una contraddizione.
Lasciano alcune traccette come le mosche quando fanno le cacchette, no? Io sono molto antibrigatista, vi dico proprio. Perché poi li trovo cialtroni. Come fa uno come io ho rappresentato nel film, come si chiama, il vecchio, insomma, questo capo storico delle Brigate Rosse, come fa a essere intervistato da Rossana Rossanda, perché poi c'è
Moretti.
Moretti, come fa Moretti a parlare come se fosse l'impiao? Lui parla di strategia militare, sì. Ma vi rendete conto che vuol dire andare a gambizzare uno? O anche ad ucciderlo? Che strategia militare c'è? È mafiosa questa strategia assassina? Non vedo nulla di militare. Che c'è di militare? L'impiao, capisco, fa la grande marcia insieme a Mao, no? Capisco che alla fine possa anche fare delle memorie, non la fate voi, delle memorie molto interessanti, e parlare di strategia militare. Ha distrutto un esercito, quello, i rivoluzionari di l'impiao e di Mao. Ma Moretti, che tra l'altro, ecco, Moretti dice che c'è anche il rischio che uno possa morire, no? Nel fare la gambizzazione. È vero, però la cosa mi ricorda molto la gambizzazione del vicepresidente del Banco Ambrosiano, che io ho rappresentato, dove un capo della banda della Magliana spara a questo vicepresidente, lo gambizza, e la guardia del corpo del vicepresidente lui scappa in moto, gli spara alla schiena e cade dalla moto e resta secco lì sul posto. Bravi, bravi brigadisti, come la banda della Magliana lavora. Ecco, la strategia militare è quella della banda della Magliana. Si può anche morire, però, perché siete scemi, si può morire. Questo è stato scemo, insomma, no? Ma come, non lo sapevi che c'era un uomo armato che ti poteva sparare? Lo sapevi, no? Se non lo sapevi sei un dilettante, perché lo devi sapere se sei un professionista del crimine, no? E quindi questo lo dico anche ai brigatisti. Strategie militari non ne vedo. Devi fare una domanda.
Sì, un breve intervento, intanto di in cui io apprezzo questa analisi che hai fatto, anche perché avevo letto il libro sul caso Moro di Massara Editore, quello quando è uscito, quindi ti ho seguito via via in questo. Mi trovo nell'analisi antibrigatista. Io credo che questo film emblematicamente ci dica il film, la storia di Guido Rossa, di questo attacco alla classe operaia, cioè metaforicamente, cioè purtroppo con le lacrime e il sangue è caduto Guido Rossa, ma quello è un attacco di questi quattro esoteristi del cavolo, depositari di non so quale delega e quale verità in tasca, non delegati da nessuno se non da se stessi, a rappresentare né più né meno che se stessi, e poi non credo nemmeno tanto a questa geometrica potenza, no? Non ci vuole nulla, andare per strada e gambizzi una persona inerme, indifesa, voglio dire, questa geometrica potenza, ma poi l'ammettono anche loro. Quindi il nemico numero uno della classe operaia, dei citi subalterni, tra gli anni 70 e 80, in concerto con il potere costituito, è stato proprio questo terrorismo. E dicevo l'altra volta dell'attacco, poi mi sembra anche strano che questi non si sono mai posti un'analisi degli effetti che producevano sulla società e sul potere costituito. Probabilmente non avevano letto la microfisica del potere di Foucault, per cui non è vero che ne ammazzi uni e ne educhi 100. Fatto fuori Aldo Moro, ce n'erano altri 100.000 pronti a prendere, evidentemente non in altrettanta maniera dignitosa, il posto di Aldo Moro. Avevano una situazione arcaica del potere, una visione arcaica, e quindi hanno portato nel baratro anche il movimento, quello reale, di contestazione, hanno fatto indietreggiare la storia d'Italia macchiandosi di complicità in questo e di occultamento della verità. Io credo che tutto il marciume della corruzione in Italia, della gestione di un certo potere a livello, quindi intreccio criminale, mafioso, insomma, sarebbe uscito prima se questo non fosse accaduto in Italia. Quindi sono stati complici, nemici numero uno della classe operaia, degli studenti, della gente sana di questo paese, e hanno complottato con il potere costituito. Non mi meraviglio se questi vanno ogni sera a cena a casa di Cossiga, che è il loro alter ego sostanzialmente. E per cui, giustamente, come dice anche Giovanni Moro, no, nel suo libro sugli anni 70, dovresti, così un consiglio, invitare anche lui, ma non perché il figlio è un figlio d'arte, no? Ma proprio perché ha fatto questa analisi lucida, credo, sugli anni 70, quindi grazie a queste Brigate Rosse noi non potevamo dare un volantino, non potevamo esprimere il nostro dissenso, perché il potere, che era grato alle Brigate Rosse, ci criminalizzava, per cui non potevi andare in piazza a dire no al nucleare, non potevi andare in piazza a dire no alla droga, non potevi andare in piazza a dire no alla disoccupazione, grazie a questi signori qua. Quindi condivido appieno questa analisi che hai fatto, voglio dire, non solo in questo film, ma credo che unisca un po' il filo rosso. Poi le dietrologie, certo, non mi interessano più di tanto, io vedo dagli effetti le cause, quali sono gli effetti che questo fenomeno ha prodotto in Italia. Quindi di farlo arretrare, di criminalizzare le masse, ma poi sono andati in casa, tu parlavi di perdono e di pentimento, sono due concetti laicamente religiosi, se vogliamo, che appartengono alla sfera privata. Se uno davvero si pente, Beh, è un fatto suo personale. Se uno perdona, vuol dire che probabilmente, come anche quello che dicevi tu della figlia di Ross, è un fatto personale, e rimane lì. Ma se il pentimento significa delazione, ma non delazione tra loro, perché poi alla fine sono andati in galera compagni, operai, studenti che non c'entravano nulla con loro, che magari fosse stato un pentimento reale, no? Di fare i nomi e cognomi di coloro i quali, no, o probabilmente li hanno fatti e poi non, si sono persi sti nomi. Allora parliamo di tutta la legislazione d'emergenza in Italia grazie a questi personaggi. Ma uno dice, ma se non ci fossero stati, certo, se li avrebbero inventate le Brigate Rosse, si sarebbero chiamati in altro modo. Quindi un freno reale. E come potevano questi poi alla fine svelare di quante lacrime e sangue, voglio dire, si celi dietro il potere, se erano consustanziali, erano l'alter ego di quel potere che loro dicevano, qualcuno l'ha ammesso. Cioè, lotti teoricamente praticamente contro lo Stato e poi fai tu contro le carceri speciali, le fai tu. Condanni le esecuzioni dello Stato e poi specularmente tu sei boia assassino. Allora questo non ci convince, è stato un grande imbroglio. Ma credo poi che la gente, la classe operaia in primis, ma ripeto, chiamiamoli i ceti subalterni dell'epoca, abbiano capito. E non sono stati solo 200.000, quando sono stati anche i funerali, voglio dire, di Aldo Moro, io mi ricordo come abbiamo vissuto questo. E l'ossessione di un golpe giustificato da quello c'era. Ricordo la mia insegnante, eravamo primo anno delle scuole superiori, la mia insegnante era del Partito Comunista, venne e disse, qui hanno trovato il modo per ridurci come Santiago del Cile, no? Perché bastava il casus belli, diventava il discorso di Moro. E quindi quanta gente aveva interesse a mantenere, ha avuto interesse a mantenere per anni questo Stato, perché poi in nome della lotta al terrorismo c'era tutto questo inciucio vario per dire lottiamo il terrorismo, non si è parlato dello stato di salute della classe dirigente, non si è parlato più dei problemi reali, hanno potuto fare affari d'oro come volevano e quindi questo è il discorso. Il terrorismo come legittimazione dello status quo. Quindi al di là non mi interessa se questi hanno letto i libri di Marx, di Lenin, si sono dichiarati marxisti genuini di che cosa. Se hanno letto sti manuali come diventare terrorista in 10 lezioni. Gli effetti che hanno prodotto fino ad ora, poi possiamo parlare anche delle nuove, tra virgolette, BR, e non so da chi siano sponsorizzate. Quindi io non auguro, concludo, non voglio fare un comizio, non auguro il carcere a nessuno, manco al peggior nemico, figuriamoci, io manco a Saddam Hussein o a Hitler avrei dato la pena di morte, perché credo nella redenzione di ognuno. Però voglio dire, è strano, poi un'altra stranezza che tu più volte hai menzionato sia stasera ma anche nei tuoi scritti oltre che nei film, voglio dire, questa gente pentita di niente, ha scritto una giornalista a proposito di Fioroni, che vive liberamente a Matera, giustamente da aggiungere, dopo essere stato nel supercarcere di Matera, entra nei salotti bene della Matera, amante non so di chi adesso a Matera, lo Stato sponsorizza una sua mostra, non so se degna o meno, di questa persona. Lo Stato ha dato i passaporti falsi, ha dato una vita tra virgolette, non ricordate Marco Barbone, ma neanche 2 giorni di prigione, di prigione, io non lo auguro a nessuno. Gente che ha detto mi pento, ma di che cosa? Hai ucciso brutalmente, sei stato scarcerato dopo 2 giorni. E poi, ripeto, avessero fatto i nomi dei loro complici reali. Sono andati in galera grazie alla legge emergenziale, alle leggi, all'imbarbarimento del diritto di Italia, persone che non c'entravano nulla con il terrorismo. Conclusione, per finire questa santa messa di stasera, niente, è stato manipolato, era genuino, era così, era colà. Caso Rossa ci indica che al cuore, al petto, hanno, grazie a questi signori, sponsorizzati dalla CIA, sponsorizzati dal SISMI, sponsorizzati dal KGB, sponsorizzati da loro stessi, non so, da qualche libro che avranno letto, non ci interessa più a questo punto, hanno contribuito a mantenere l'Italia in una democrazia incompiuta, imperfetta e corrotta purtroppo questo organismo. Grazie a questi qui.
Grazie a te, grazie a te. Chiaramente sono d'accordissimo con quello che hai detto e mi congratulo per essere venuto da così lontano, dalla Lucania. Sei venuto da
sì, vicino a Luca la testa, Lucania, siamo.
Siete stati molto opportuni, ecco, a venire a.
Ok.
No, si può fare riferimento a documenti, cioè scritto anche il libro su Casomoro, ma poi ho fatto il primo film poi in realtà su Casomoro, quindi prima del secondo giovamento di Monte Nevoso, che è importante perché la scoperta è altre cose. La Bozza di Moro, che in qualche modo ha rappresentato per diversi anni, fino allo strumento della Chiesa probabilmente, quindi ha coperto 4 o 5 anni, diciamo così, di corse e di comunque persone che l'hanno attaccata con male e poi ci hanno messo. E uno dei che fine ha fatto? Ricordiamo il personaggio del Caffotto Cammello. Lui ha avuto per l'ultima volta, perché penso che poco dopo è morto, con Marini.
Sì.
Testimone proprio quello che
sì, ho riportato però il colloquio sul libro sì, pubblicato sia da Pinotti che da Mazzà.
Ma è collegato un po' con la Bozza, no? Perché questa strada
sì, sì, beh, non si sa che fine abbia fatto questa Bozza. Ecco, per esempio, nel libro che ha scritto su questa Bozza ci sono però dei pregiudizi oppure delle false informazioni. Per esempio la Limiti, che ha scritto quel bel libro anche su Casomoro, come si chiama il libro?
L'Anello della Repubblica.
La Limiti pensa che il generale dei servizi, che alle 9 stava ancora via Fani, abbia spostato una borsa e l'abbia messa dentro il portabagagli della macchina di Moro. Scrive così, io l'ho letto oggi, quindi ti assicuro di dire, è un errore madornale. Anche perché dal processo primo la signora Moro ha raccontato quella cosa che io ho rappresentato, credo, molto bene nel film. Cioè la signora Moro dice, io sono stata infermiera, qui c'è del sangue. Il sangue è rappreso ed è rappreso intorno alla forma di una borsa, quindi qui c'era la borsa e adesso non c'è più. Dov'è questa borsa? Questa borsa, secondo me, l'hanno presa semplice. Nel film anche lo faccio capire, perché a un certo punto tra i due, diciamo, oscuri personaggi dei servizi, che ne faccio della borsa? Dice uno all'altro, e l'altro dice, tienla tu, non toccarla, una cosa così, insomma. Quindi la conservano loro nel film, e naturalmente sarà finita, i documenti di Moro saranno finiti in qualche archivio importante, anche di Andreotti, non so, Andreotti è molto dentro a tutta la faccenda, persino Bellocchio non è riuscito a evitare un accenno a questo, l'influenza negativa che ha Andreotti per esempio sul Papa, no? Se a un certo punto il Papa che perde una lettera casca per terra, non so se vi ricordate il film Buongiorno Notte. E quando c'è stata la trasmissione di Porta a Porta con Andreotti e Cossiga, che dicevano al mio collega bravo, 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 a un certo punto però Andreotti ha detto, però bravo sì, ma non quella cosa della mia lettera al Papa, è una bugia, perché poi Andreotti le bugie le dice in una maniera che sembrano verità. No, è bravissimo nel mentire, è un mentitore patentato, come tanti altri, per carità, tutti sanno che il nostro Presidente del Consiglio è un bugiardo, proprio straordinario, insomma. Perché dire le menzogne a volte sono credibili, le bugie diventano quasi mezza verità alla fine, quindi è bene dire le bugie. C'è nessun altro?
No.
Io steso, eh. Grazie.